Se siete d'accordo, vi proporrei un brevissimo suggerimento, proprio 5 minuti, su due testi della parola di Dio, e poi così possiamo, se volete. La prima è dalla lettera ai Romani, il capitolo 12. Sono pochi versetti iniziali, è un testo per tanti motivi, in parte anche molto diversi da quelli che vi sto per dire. Io amo moltissimo, sono i versetti dall'1 al 1 e 2. Il testo che segue, poi, cioè dal versetto 3 al versetto 21, se volete ve lo leggete, come dire, prosegue la riflessione, ma questi due versetti sono, secondo me, perforanti rispetto a tutto questo discorso. Dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Non so che effetto fanno voi questi due versetti. Questi versetti a me personalmente mi accompagnano da molti molti anni, e in modo molto diverso nel corso degli anni. Mi sono resa conto, proprio ripensandoci in questa occasione per l'ennesima volta, di come 10 anni fa volevano dire proprio delle altre cose, no? E di come nel corso della mia vita sono... Era come se 10 anni fa fossero uno scheletro, no? Che mano a mano si è coperto di carne, di muscoli, e adesso ha delle fattezze, no? Cioè ha proprio una identità, no? Questo testo. La prima cosa che vorrei farvi notare è che l'esortazione di Paolo è: vi esorto per la misericordia di Dio, che è buffissimo, no? Perché è una costruzione grammaticale strana, no? Si esorta pena un castigo, no? Cioè, normalmente un'esortazione forte come questa dice: vi esorto, altrimenti succederà questo, no? A fare questa cosa, no? Cioè si esorta con uno strumento di pressione, no? E qui Paolo invece esorta per la misericordia di Dio, no? Cioè, come se ci minacciasse della misericordia di Dio, no? Che è una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, no? Perché è come se l'unico strumento di pressione di Dio nei nostri confronti è la sua misericordia, no? È un cuore grande, e mi sembra che il Giubileo è proprio un'esortazione pressante per la misericordia di Dio alla realtà, no? Alla concretezza, no? Come se ci fossimo rimandati a noi stessi a causa della misericordia di Dio. E poi il contenuto dell'esortazione: ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. E, esclusa l'interpretazione che non è accettabile in nessun senso dal contesto, bla bla, del fatto che la gente si dovesse autosuicidare, no, offrire il corpo nel senso di suicidarsi sull'ara del sacrificio, no? Che sarebbe totalmente fuori contesto rispetto al cristianesimo. Questa cosa, no, di Paolo che dice il vostro culto spirituale, e per noi spirituale scatta interiorità, intimità, profondità personale, tutto quel mondo lì, sono i nostri corpi, no? Questo è il nostro culto spirituale, ciò che si vede, no? La cosa più carnale di noi, no? E già qui, secondo me, si può ragionare un bel po'. E poi dice: non conformate, come si fa, no, a fare dei propri corpi un culto spirituale? E dice una cosa di una modernità inquietante: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, non il cuore, come siamo abituati a pensare, ma la mente, no? È proprio un nus qua, cioè bisogna pensare altrimenti, no? La santità è altro, no? Allora, pensare altrimenti, no? Non pensare solo ciò che abbiamo sempre pensato, no? pensare altri pensieri, per non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Per il grande dovere cristiano è la profezia, no? Non si può semplicemente seguire, no, ciò che accade, bisogna non conformarsi pensando altrimenti, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Sono di una semplicità, no, questi due versetti, ma anche di una potenza, secondo me, inquietante. E accanto a questo, l'altro testo che volevo offrirvi è invece un lungo testo, che è dal versetto 7 del capitolo 4 al versetto 13 del capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. Che è invece un testo complesso, come sempre scrive Giovanni, no? Un testo lungo, a differenza dei due versetti in Paolo, è complesso nel senso che Giovanni è non a caso chiamato il teologo, no? Cioè è un costruttore di ragionamenti, eh? È molto più, come dire, articolato di Paolo, no? Paolo nell'immediatamente post morte di Cristo, gli scritti di Paolo sono i primi scritti del Nuovo Testamento, prima ancora dei Vangeli, no? Non c'è tradizione vivente alcuna, no? Né nel bene né nel male. Paolo ha questa urgenza di accudire le comunità perché usino i criteri giusti, no? Allora è asciutto, essenziale, spesso concretissimo, esamina casi, no? Fa delle cose molto concrete. Giovanni ha già uno sguardo un po' più distante e costruisce dei disegni, no? Come farà in Apocalisse, cioè scrive un affresco, no? E ti chiede di entrarci con un ritmo proprio, no? Di sentire la musica delle sue parole e entrare dentro questa visione. Allora, per questo vi leggo integralmente il lungo testo. Dice così: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto il dono del suo Spirito. È molto carino, no, qua, perché dice amiamoci gli uni gli altri, dice da questo si conosce, tu ti aspetti da come ci amiamo, no? Invece da che cos'è che si conosce? Che Lui ci ha donato lo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione. Prega si notare che non usa l'avvisto futuro, raggiungerà. Ma l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primi. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da Lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti. Perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. I suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? questo è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù il Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Perché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che ha dato il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questi vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Ma questo testo, secondo me, è bellissimo, è difficile da seguire perché fa questi ragionamenti circolari tipici di Giovanni. Giovanni usa sempre una forma letteraria che si chiama il falso parallelismo, lo usa spessissimo. Cioè lui dice, che ne so, se A allora B, no? Se C tu ti aspetti allora D, nel senso che ti aspetti il parallelismo, allora lui dice se C non D, no? E tu dici no, com'era, no? Cioè fa sempre delle cose in cui ti aspetti, addirittura leggi, no? Capisci un parallelismo che invece non c'è, no? E lui lo fa esattamente per farti scattare il ragionamento, cioè per spezzare il tuo ragionamento che sarebbe automatico, no? Se così è così, per esempio, non so, in Giovanni 3, dopo Nicodemo, dopo il racconto di Nicodemo, lui dice: chi fa le opere della luce ama la luce, chi fa le opere delle tenebre, e tu ti aspetti, ama le tenebre, no? E invece dice: non è respinto dalla luce, no? E tu dici: com'è? E lo fa apposta, no? Perché in questi lunghi ragionamenti ti cattura l'attenzione mettendoti un elemento sfasato, no? Allora qui, ad esempio, c'è un cortocircuito tipico in questo discorso sull'amore, no? Perché lui dice, fa tutto questo tema tra l'amore e la conoscenza, dice: chi ha conosciuto Dio ama, no? E da questo conosciamo che ha conosciuto Dio, e tu ti aspetti perché ama i suoi fratelli, e invece è perché ha il dono dello Spirito. Poi dice: da questo conosciamo di amare i fratelli se amiamo Dio. No? Cioè, noi di solito da questo brano diciamo, il risultato che tiriamo è quello che Giovanni non dice, e cioè diciamo, si conosce se si ama Dio se si amano i fratelli, che è l'unico legame che Giovanni non fa. Cioè lui fa esattamente l'operazione inversa, no? Dice: se conoscete Dio allora amate. Se da questo si riconosce che conoscete Dio, che avete lo Spirito. Se amate, da questo conoscete che amate i fratelli, se amate Dio. L'unica opportunità che non piglia come testimoniale è l'amore ai fratelli. Non so se è chiaro questa costruzione del parallelo. Cioè, tutto ciò cosa vuol dire, no? Quello che Giovanni si sforza di dire in questo testo è che l'amore sta dalla parte di Dio ed è un dato, no? Usa il passato, eccetera. Cioè, non è una cosa da costruire, non è un problema della nostra buona volontà, di quanto ci riusciamo o non ci riusciamo, no? Questo amore è originario, no? È un amore che è dato, abbiamo ricevuto lo Spirito, siamo nell'amore di Dio, no? E certo, se uno sta nel conoscere Dio e nell'amare e nello stare nello Spirito, tendenzialmente ama i fratelli, ci prova. Ma non è questa la prova. Perché ci si riesce, non ci si riesce, ci si riesce meglio. Perché il passaggio all'amare i fratelli è il passaggio della concretizzazione storica, che contiene in sé un'ambiguità. Ciò che è certo sta dalla parte di Dio, ciò che è chiaro, senza ombra di dubbio, ed è il rapporto d'amore che c'è in Dio in sé e in Dio con noi. E quindi questa è la grande fiducia, no? E c'è quella conclusione bellissima: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede, no? Certo, c'è una possibile lettura trionfalistica, no? Siamo partiti all'attacco e abbiamo sconfitto il mondo, no? Ma non è nel tono di Giovanni, no? La lettura è che non occorre nemmeno essere coerenti con la propria fede, no? Basta avere un po' di fede, no? Per vincere il mondo, perché il resto dell'operazione lo fa Dio, no? Perché c'è, come dire, perché ciò che sconfigge è stare dentro un rapporto, no? E ogni volta che uno sta dentro un rapporto sconfigge il mutismo, il silenzio e la solitudine, no? E dunque ha già vinto tutto ciò che di male c'è, no? Poi certo, nella storia c'è ambiguità, e dunque in molti luoghi il mutismo, la solitudine e il silenzio ancora regnano, no? Ma tutte le volte che uno si rimette in questo rapporto, no? Conosce Dio e lo ama, no? E Giovanni ha quest'uso dei verbi bellissimo, no? Conoscere, amare, vedere, sono i tre verbi. E noi di solito usiamo capire al posto di conoscere, credere al posto di amare, e ascoltare al posto di vedere. I tre verbi più diffusi nel linguaggio religioso odierno sono capire, credere, ascoltare. Giovanni non usa mai nessuno di questi tre, usa conoscere, amare, vedere. A me piace molto questa cosa. E poi c'è quel discorso sulla fede, no? Perché dice la nostra fede che vince il mondo alla chiesa.
Perché c'è questa contrapposizione tra questi verbi? Cioè, un conto è quelli che sono scritti qua, e gli altri invece quelli che dici che ci sono adesso, da dove li prendi?
No, quelli che dico ci sono adesso, come dire, li ricavo da un'analisi mia, non è che ci siano scritti da qualche parte, ma mi sembra, no, che se tu ci pensi un attimo, tutte le volte che Giovanni usa conoscere Dio, noi tendiamo a capirlo come a tradurlo come capire, no? E dove invece conoscere per Giovanni ha un altro valore, no? Non significa capire Dio, no?
Sono i tre verbi di un rapporto amoroso.
Sono i tre verbi di un rapporto amoroso, no? Conoscere, amare, vedere. È ciò che fa un rapporto amoroso, no? Bisogna conoscersi, amarsi e vedersi, perché se si rimane nell'idealizzazione e non ci si vede, una storia non si fa, no? E invece noi in qualche modo l'abbiamo trasposto in modo intellettuale, per cui conoscere è diventato capire molto spesso, amare è diventato credere, al massimo credere e essere coerenti, cioè attuare ciò che si crede, e vedere è diventato ascoltare, no? Cioè l'attività della mente, l'insegnamento, no? È uno spostamento dal rapporto amoroso al rapporto intellettuale, sostanzialmente, no? E allora poi, appunto, siccome concludi dicendo questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede, poi c'è quell'ultimo paragrafo un po' strano, no? Col tipici linguaggi giovannei che usa queste immagini apocalittiche, vecchio Nuovo Testamento, fa un po' di macello, no? Come linguaggio per noi molto distante, no? Ma perché lui era uno inculturato in modo serio, quindi usava, cioè come se uno ascoltasse una cassetta delle mie tra 2000 anni, probabilmente metà degli esempi non li capisce, molto probabile. E allora Giovanni è uguale, cioè uno che traduce un sacco, no, nel linguaggio del suo tempo, in quello che la gente diceva in quel momento lì, no? E quindi per noi è un po' strampalato, no? Però è bellissimo se uno sbaglia al di là del linguaggio, no? Dice: chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio, no? Allora Gesù è venuto con acqua, sangue e spirito, sono tre che testimoniano, eccetera. Qui dietro c'è il fatto che Giovanni ha una formazione, probabilmente comunque una passione letteraria per le cose giuridiche. Il suo Vangelo è costruito come un processo, ne abbiamo parlato più volte. Nel diritto comune in Israele ogni testimonianza era valida e accettata solo se c'erano quelle che si chiamavano duplice sentenza, cioè due testimoni. Si supponeva che un testimone solo era facile che mentisse, no? Che ce ne volevano almeno due per garantire il fatto che non si mentiva, no? Ed è molto carino, Giovanni dice che sono tre che testimoniano a favore di Gesù, no? C'è una sovrabbondanza, no? E i tre sono l'acqua, il sangue e lo spirito, che è divertente perché sono immagini che Giovanni usa spesso, che sono molto comuni, ma nella testa di un buon ebreo questa roba qua significava, cioè, l'acqua è il battesimo di Giovanni, no? Cioè è, come dire, la conversione, noi diremmo oggi, no? Il sangue è ovviamente il martirio, no? La testimonianza è la croce, no? E lo spirito è proprio l'eccedenza di Dio, no? Infatti è il terzo testimone, quello in sopra più, no? È l'esagerazione, della serie, per buon prezzo Dio ci mette su anche lo spirito, no? Che testimonia, no? E cioè Gesù è testimoniato da, come dire, retta intenzione, visibilità di martirio, no? Di kenosi, non visibilità trionfante, una visibilità di sangue, no? Ma in più con il lusso di Dio, dalla sovrabbondanza dello spirito, no? Da un terzo testimone in più, no? E il che spacca la logica che Gesù è un modello, no? Che la fede sarebbe che Gesù è il nostro modello, no? Se ci fossero solo l'acqua e il sangue, Gesù sarebbe il modello, no? cioè la buona intenzione, la conversione, no? Il battesimo d'acqua, e poi essere coerenti, impegnati, testimoniare, e poi però c'è il lusso, no? C'è lo spirito che soffia dove vuole, no? C'è la gratuità della testimonianza sovrabbondante di Dio, no? C'è quello che è l'in più, no? Che proprio è la... Il mio amico dice sempre il fatto che Dio, secondo lui, secondo il Vangelo di Giovanni, è un esagerato, uno spaccone, no? Perché ci mette sempre su il buon prezzo del lusso, no? E lo spirito è proprio il buon prezzo del lusso. E allora dice: se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, no? Cioè, se accettiamo la legge del doppio testimone, Dio ne ha tre, vince, no? La testimonianza di Dio maggiore, la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo figlio. E poi allora c'è tutta quella conclusione, cioè che cos'è la fede, no? La testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Abbiamo più volte ragionato del senso di vita eterna in Giovanni, no? Nella logica in cui Giovanni pone il rapporto della fede, che è un rapporto amoroso, la vita eterna, abbiamo detto tante volte in modo improprio, è avere ancora tempo, no? In una storia ci possono essere tutti i problemi del mondo, ma finché non ci si lascia, c'è tempo, no? C'è tempo per affrontare i problemi che si hanno. La tragedia di una storia in genere è quando ci si lascia, quando non c'è più tempo, no? E allora nemmeno la felicità è più disponibile, no? Non servono nemmeno i problemi, non si ha più nemmeno il bello, no? Di quella storia lì. La vita eterna è che la storia tra noi e Dio ha un tempo senza fine, no? Perché Dio non lascia, dunque tutti i problemi che possiamo avere nella storia con Dio c'è il tempo per affrontarli, no? E la vita è nel suo figlio, no? Nel figlio ci ha dato questo c'è ancora tempo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questo è uno dei pochi parallelismi reali che Giovanni usa. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio Gesù. La cosa da sapere è che c'è tempo, non c'è un'altra cosa da sapere, e che dunque la storia può andare avanti nella sua ambiguità, nel cercare un culto spirituale nei nostri corpi, no? Cioè può andare avanti con tutta la fatica di discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, giusto, perfetto ai suoi occhi, perché c'è tempo per farlo, no?